Un corso in miracoli. Capitolo 28. Sciogliere la paura. Primo, la memoria attuale. 1. Il miracolo non fa nulla. Tutto ciò che fa è disfare. E così cancella l'interferenza di ciò che è stato fatto. Non aggiunge, ma semplicemente toglie. E ciò che toglie è finito da molto tempo, ma essendo serbato nella memoria, sembra avere effetti immediati. Questo mondo è finito molto tempo fa. I pensieri che lo hanno fatto non sono più nella mente che li ha pensati ed amati per un breve periodo di tempo. Il miracolo non fa che mostrare che il passato è finito e ciò che è veramente finito non ha effetti. Ricordare una causa può solo produrre le illusioni della sua presenza, non gli effetti. 2. Tutti gli effetti della colpa non esistono più, perché la colpa è finita e nel suo superamento tutte le sue conseguenze sono cessate, perché sono rimaste senza una causa. Perché vorresti attaccarti ad essa con il ricordo se non ne desiderassi gli effetti? Ricordare è selettivo come la percezione, essendo il suo tempo passato. È la percezione del passato, come se stesse accadendo ora e fosse ancora lì da vedere. La memoria, come la percezione, è un'abilità fatta da te per prendere il posto di ciò che Dio ti ha dato quando sei stato creato. E come tutte le cose che hai fatto tu, può essere usata per servire un altro scopo e per essere il mezzo per qualcos'altro. Può essere usata per guarire e non per ferire, se desideri che sia così. 3. Nulla di ciò che hai impiegato per la guarigione rappresenta uno sforzo per fare qualcosa. È il riconoscimento che non hai necessità che indicano che si debba far qualcosa. Non è un ricordo selettivo e non viene usato per interferire con la verità. Tutte le cose che lo Spirito Santo può impiegare per la guarigione gli sono state date senza il contenuto e gli scopi per le quali sono state fatte. Non sono che abilità che non vengono applicate e aspettano di essere utilizzate. Non sono dedite a niente né hanno un compito. 4. Lo Spirito Santo può davvero fare uso della memoria, perché Dio stesso è lì. Tuttavia non si tratta di una memoria di eventi passati, ma solo di uno stato presente. Sei abituato da così tanto tempo a credere che la memoria mostri solo ciò che è passato, che è difficile per te renderti conto che è un'abilità che puoi ricordare ora. Le limitazioni a ricordare che il mondo impone su di esso sono tanto vaste quanto quelle che hai permesso che il mondo imponesse su di te. Non c'è alcun legame tra la memoria e il passato. Se vuoi che ci sia, allora c'è. Ma solo il tuo desiderio ha fatto il legame, e solo tu lo hai connesso a una parte del tempo dove sembra che la colpa si attardi ancora. 5. L'uso che lo Spirito Santo fa della memoria non ha nulla a che fare con il tempo. Egli non cerca di usarlo come un mezzo per mantenere il passato, ma piuttosto come un modo per lasciarlo andare. La memoria serve il messaggio che riceve e fa ciò che le viene dato da fare. Non scrive il messaggio né stabilisce il suo scopo. Come il corpo, è priva di uno scopo in sé. E se sembra servire a nutrire un odio antico e ti dà immagini di ingiustizie e di ferite che stavi conservando, questo è ciò che hai chiesto che fosse il suo messaggio, e tale è. Seppellita nei suoi sepolcri, la storia di tutto il passato del corpo è nascosta lì. Tutte le strane associazioni fatte per mantenere vivo il passato e morto il presente sono immagazzinate in essa, in attesa del tuo comando per essere riportate a te e rivissute di nuovo. E così i loro effetti sembrano veramente essere accresciuti col tempo, che ha portato via la loro causa. 6. Ma il tempo non è che un'altra fase di ciò che non fa nulla. Lavora, mano nella mano, con tutti gli altri attributi coi quali cerchi di mantenere nascosta la verità su te stesso. Il tempo non porta via, né può restituire. E tuttavia tu ne fai uno strano uso, come se il passato avesse causato il presente, che è solo una conseguenza nella quale non è possibile fare alcun cambiamento perché la sua causa è svanita. Tuttavia il cambiamento deve avere una causa che perduri, altrimenti non durerà. Non può essere fatto alcun cambiamento nel presente se la sua causa è nel passato. Nel modo in cui ne fai uso, Solo il passato viene serbato nella memoria, e così questo è un modo per mantenere il passato contro il presente. 7. Non ricordare nulla di ciò che ti sei insegnato, perché ti è stato insegnato malamente. E chi vorrebbe tenere a mente una lezione senza senso quando ne può imparare e conservare una migliore? Quando appaiono antichi ricordi di odio, ricorda che la loro causa è scomparsa. E così non puoi comprendere qual è il loro scopo. Non permettere che la causa che vuoi attribuire loro adesso sia quella che le resi ciò che erano o sembravano essere. Sii lieto del fatto che essa è svanita, perché questo è ciò da cui sarai perdonato. Vedi invece i nuovi effetti della causa accettata ora, con conseguenze qui. Ti sorprenderanno con la loro amorevolezza. Le antiche nuove idee che portano saranno le liete conseguenze di una causa così antica, che eccede di gran lunga l'ampiezza di memoria che la tua percezione vede. Otto. Questa è la causa che lo Spirito Santo ha ricordato per te quando volevi dimenticare. Non è passata perché egli non ha permesso che essa restasse non ricordata. Non è mai cambiata, perché non c'è mai stato un momento in cui egli non l'avesse tenuta al sicuro nella tua mente. Le sue conseguenze sembreranno davvero nuove, perché pensavi di non ricordare la loro causa. Tuttavia non è mai stata assente dalla tua mente, perché non era volontà di tuo padre che egli restasse dimenticato da suo figlio. 9. Ciò che tu ricordi non è mai esistito. È venuto dall'assenza di causa che tu hai scambiato per la causa. Non potrà che meritare una risata quando imparerai che hai ricordato conseguenze che erano senza causa e che non avrebbero mai potuto essere effetti. Il miracolo ti ricorda una causa eternamente presente, perfettamente intoccata dal tempo e dalle interferenze, mai cambiata da ciò che è. E tu sei il suo effetto, così immutabile e perfetto come essa stessa. Il suo ricordo non sta nel passato, né aspetta il futuro, non è rivelato nei miracoli. Essi non fanno che ricordarti che non è mai scomparsa. Quando la perdonerai per i tuoi peccati, non sarà più negata. 10. Tu che hai cercato di giudicare il tuo stesso creatore, non puoi comprendere che non è lui che ha giudicato suo figlio. Vorresti negargli i suoi effetti. Ma essi non sono mai stati negati. Non c'è mai stato un momento in cui suo figlio potesse essere condannato per ciò che era senza causa e contro la sua volontà. Ciò che il tuo ricordare vuol testimoniare non è che la paura di Dio. Egli non ha fatto la cosa di cui hai paura, e nemmeno tu. E così la tua innocenza non è andata perduta. Non hai bisogno di alcuna guarigione per essere guarito. In silenzio, vedi nel miracolo una lezione nel permettere alla causa di avere i suoi effetti e nel non fare nulla che interferisca. Undici. Il miracolo giunge silenziosamente alla mente che si ferma un istante e si acquieta. Si estende dolcemente da quel momento tranquillo e poi dalla mente che ha guarito nella tranquillità ad altre menti per condividere la sua tranquillità. Ed esse si uniranno nel non far nulla per impedire alla radiosa estensione del miracolo di ritornare alla mente che ha causato l'esistenza di tutte le menti. Nato dalla condivisione, non vi può essere alcuna pausa nel tempo che causa un ritardo nell'affrettarsi del miracolo a tutte le menti inquiete e nel portar loro la quiete di un istante in cui torna loro il ricordo di Dio. Il loro stesso ricordare è ora tranquillo e ciò che è venuto a prenderne il posto in seguito non sarà completamente scordato. XII. Colui al quale viene dato il tempo rende grazie per ogni istante tranquillo che gli viene dato, perché in quell'istante viene permesso al ricordo di Dio di offrire al Figlio di Dio tutti i suoi tesori per il quale sono stati serbati. Con che gioia li offre a colui per il quale gli sono stati dati, e il suo creatore condivide i suoi ringraziamenti, perché non vuole essere privato dei suoi effetti. Il silenzio dell'istante che suo figlio accetta dà il benvenuto all'eternità e a lui, e li lascia entrare dove essi vogliono risiedere, perché in quell'istante il figlio di Dio non fa nulla che possa fargli paura. 13. Come sorge istantaneamente il ricordo di Dio nella mente che non ha alcuna paura che tenga lontano il ricordo. Il suo ricordare è svanito. Non c'è il passato a mantenere la sua immagine spaventosa sulla strada del lieto risveglio alla pace presente. Le trombe dell'eternità risuonano nella quiete, ma non la disturbano. Ciò che viene ricordato ora non è la paura, ma piuttosto la causa, per disfare e non ricordare la quale è stata fatta la paura. La quiete parla coi dolci suoni dell'amore che il figlio di Dio ricorda da prima di quando il suo ricordare si è frapposto tra il presente e il passato per chiuderli fuori. 14. Adesso il figlio di Dio è finalmente consapevole della causa presente e dei suoi effetti benigni. Ora comprende che ciò che ha fatto è privo di causa, poiché non ha alcun effetto. Egli non ha fatto nulla e vedendo questo, comprende di non aver mai avuto bisogno di far nulla e di non aver mai fatto nulla. La sua causa è i suoi effetti. Non c'è mai stata una causa oltre ad essa che potesse generare un passato o un futuro diversi. I suoi effetti sono immutabilmente eterni, al di là della paura e completamente oltre al mondo del peccato. 15. Cos'è stato perduto per non vedere ciò che non ha causa? E dov'è il sacrificio? Quando il ricordo di Dio è venuto a prendere il posto della perdita? Quale modo migliore di colmare il piccolo spazio vuoto tra le illusioni e la realtà che permettere al ricordo di Dio di fluire attraverso di esso, facendo diventare un ponte per attraversare il quale basta un istante? Perché Dio lo ha colmato con se stesso. Il suo ricordo non è svanito lasciando un figlio abbandonato per sempre su una spiaggia dalla quale può intravedere un'altra sponda che non potrà mai raggiungere. Suo padre vuole che sia sollevato e dolcemente trasportato dall'altra parte. Ha costruito il ponte ed è lui che porterà suo figlio attraverso di esso. Non temere che egli fallisca in ciò che vuole, né che tu sia escluso dalla volontà che è per te. Secondo, l'inversione di effetto e causa. 1. Senza una causa non ci possono essere effetti, e tuttavia senza effetti non c'è causa. La causa è resa causa dai suoi effetti. Il padre è un padre perché è un figlio. Gli effetti non creano la loro causa, ma ne stabiliscono la causalità. Così il figlio conferisce paternità al suo creatore e riceve il dono che gli ha dato. E grazie al fatto che il figlio di Dio che deve anche essere un padre che crea come Dio l'ha creato. Il cerchio della creazione non ha fine. Il suo inizio e la sua fine sono la stessa cosa, ma include in sé l'universo di tutta la creazione, senza inizio e senza fine. 2. La paternità è creazione. L'amore deve essere esteso. La purezza non è confinata. È la natura di ciò che è innocente di essere per sempre incontrato. Tenibile, senza barriere o limitazioni. Così la purezza non è del corpo, né si può trovare dove c'è limitazione. Il corpo può essere guarito dagli effetti della purezza, che sono tanto illimitati quanto essa stessa. Tuttavia, ogni guarigione deve avvenire perché viene riconosciuto che la mente non è nel corpo, che la sua innocenza è del tutto separata da esso, ed è lì che risiede ogni guarigione. Dov'è quindi la guarigione? Solo dove è la sua causa sono dati i suoi effetti. Perché la malattia è un insignificante tentativo di dare effetti a ciò che è privo di causa e farlo diventare una causa. 3. Nella malattia il figlio di Dio cerca sempre di rendersi causa di se stesso e non si permette di essere il figlio di suo padre. A causa di questo desiderio impossibile, non crede di essere l'effetto dell'amore e deve essere egli stesso la causa per via di ciò che è. La causa della guarigione è la sola causa di ogni cosa, non ha che un effetto, e in quel riconoscimento, All'essere senza causa non è dato alcun effetto e non se ne vede alcuno. Una mente dentro un corpo e un mondo di altri corpi, ciascuno con menti separate, sono le tue creazioni. Tu, l'altra mente, che crea con effetti dissimili da te, e come loro padre, tu devi essere come loro. 4. Non è successo nulla, se non che ti sei messo a dormire. E hai sognato un sogno in cui eri alieno a te stesso, e nient'altro che parte del sogno di qualcun altro. Il miracolo non ti sveglia, ma ti mostra semplicemente chi è il sognatore. Ti insegna che c'è una scelta di sogni mentre sei ancora addormentato, a seconda dello scopo del tuo sognare. Desideri sogni di guarigione o sogni di morte? Un sogno è come un ricordo, nel senso che illustra ciò che volevi ti venisse mostrato. 5. Un magazzino vuoto con la porta aperta contiene tutti i tuoi frammenti di ricordi e di sogni. Tuttavia, se sei il sognatore, percepisci al massimo questo, che hai causato il sogno e che puoi accettare anche un altro sogno. Ma per questo cambiamento di contenuto del sogno devi renderti conto che sei tu che hai sognato il sogno che non ti piace. Non è che un effetto che tu hai causato e tu non vuoi essere causa di questo effetto. Nei sogni di assassinio e di attacco sei la vittima in un corpo trucidato e morente, ma nei sogni di perdono a nessuno viene chiesto di essere la vittima o di soffrire. Questi sono i sogni felici che il miracolo scambia coi tuoi. Non ti chiede di farne un altro, solo che tu veda di aver fatto quello che vuoi scambiare con questo. 6. Questo mondo è senza causa, come lo è ogni sogno che chiunque abbia mai sognato nel Ogni sogno che chiunque abbia mai sognato nel mondo. Non è possibile alcun piano, né esistono progetti che possono essere trovati e compresi. Cos'altro ci si potrebbe aspettare da una cosa che non ha causa? Tuttavia, se non ha causa, non ha scopo. Tu puoi giudicare un sogno, ma non gli darai mai degli effetti reali, perché questo cambierebbe la sua causa, e questo tu non lo puoi fare. Il sognatore del sogno non è sveglio. Ma non sa che sta dormendo. Vede illusioni di se stesso come malato o in salute, depresso o felice, ma senza una causa stabile con effetti garantiti. 7. Il miracolo stabilisce che stai facendo un sogno e che il suo contenuto non è vero. Questo è un passo cruciale nel rapportarsi con le illusioni. Nessuno ne ha paura quando percepisce di averle fatte lui. La paura era mantenuta perché non vedeva che era l'autore del sogno e non un personaggio nel sogno. Egli offre a se stesso le conseguenze che sogna di aver dato suo fratello. E non è che questo che il sogno ha messo insieme e gli ha offerto per mostrargli che i suoi desideri sono stati esauditi. Così egli ha paura del suo stesso attacco, ma lo vede perpetrato da qualcun altro. Come vittima sta soffrendo dei suoi effetti, ma non della loro causa. Non è stato l'autore del suo attacco ed è innocente di ciò che ha causato. Il miracolo non fa altro che mostrargli che non ha fatto nulla. Ciò di cui ha paura è una causa senza le conseguenze che la fanno diventare causa, e così non è mai esistita. 8. La separazione è iniziata con il sogno che il padre era stato privato dei suoi effetti ed era incapace di mantenerli. Dal momento che non era più il loro creatore. Nel sogno, il sognatore ha fatto se stesso, ma ciò che ha fatto si è ritorto contro di lui, assumendo il ruolo di suo creatore come aveva fatto il sognatore. E come lui aveva odiato il suo creatore, allo stesso modo le figure del sogno hanno odiato lui. Il suo corpo è il loro schiavo, del quale esse abusano. Perché hanno fatto proprio i motivi che egli ha dato al corpo e lo odiano per la vendetta che vuole offrire loro. È la loro vendetta sul corpo che sembra dimostrare che il sognatore non può essere colui che fa il sogno. Effetti e cause sono dapprima divisi e poi invertiti, così che l'effetto diventa una causa e la causa effetto. 9. Questo è il passo finale della separazione. Col quale la salvezza che procede per andare nell'altra direzione incomincia. Questo passo finale È un effetto di ciò che è successo prima, che ora appare come una causa. Il miracolo è il primo passo nel restituire alla causa e non all'effetto la funzione causativa. Perché questa confusione ha prodotto il sogno, e finché questo perdura, si avrà paura del risveglio, né verrà udito il richiamo al risveglio, perché sembrerà essere il richiamo della paura. 10. Come ogni lezione che lo Spirito Santo ti richiede di imparare, il miracolo è chiaro. Dimostra ciò che vorrebbe tu imparassi e ti mostra che i suoi effetti sono ciò che vuoi. Nei suoi sogni di perdono, gli effetti dei tuoi sono disfatti e i nemici odiati vengono percepiti come amici con intenti misericordiosi. La loro inimicizia viene ora vista come priva di causa perché non l'hanno fatta loro e tu puoi accettare il ruolo di colui che ha fatto il loro odio perché vedi che non ha effetti. Ora sei stato liberato da tutta questa parte del sogno. Il mondo è neutrale e i corpi che ancora sembrano muoversi come cose separate non devono essere temuti e così non sono malati. 11. Il miracolo restituisce la causa della paura a te che l'hai fatta, ma ti mostra anche che non avendo effetti, essa non è una causa, perché la funzione della causalità è di avere effetti. E dove gli effetti sono svaniti non c'è causa. Così il corpo viene guarito dai miracoli. Perché essi mostrano che la mente ha fatto la malattia e ha impiegato il corpo perché sia vittima o effetto di ciò che essa ha fatto. Tuttavia, metà lezione non la insegnerà per intero. Il miracolo è inutile se impari soltanto che il corpo può essere guarito, perché questa non è la lezione che è stato mandato ad insegnare. La lezione è che era malata la mente che pensava che il corpo potesse essere malato. Proiettando all'esterno la sua colpa, non ha causato nulla e non ha avuto effetti. 12. Questo mondo è pieno di miracoli. Essi stanno in splendente silenzio vicino a ogni sogno di dolore e sofferenza, di peccato e colpa. Sono l'alternativa al sogno, la scelta di essere il sognatore piuttosto che negare il ruolo attivo nel fare il sogno. Sono i felici effetti che vengono da riportare le conseguenze della malattia alla sua causa. Il corpo è liberato perché la mente riconosce che questo non mi viene fatto, ma sono io che lo sto facendo. E così la mente è libera di fare un'altra scelta. Cominciando da qui, la salvezza procederà a cambiare il corso di ogni gradino nella discesa verso la separazione, finché tutti i gradini saranno ripercorsi, la scala scomparsa e tutto il sognare del mondo disfatto. Terzo, l'accordo di unirsi. 1. Ciò che aspetta in perfetta certezza, al di là della salvezza, non ci riguarda, perché hai appena cominciato a permettere ai tuoi primi passi incerti di essere diretti a risalire la scala che la separazione ti ha condotto a scendere. In questo momento solo il miracolo ti riguarda, è da qui che dobbiamo cominciare. E avendo cominciato, la strada sarà resa serena e semplice nel risalire verso il risveglio e la fine del sogno. Quando accetti un miracolo, non aggiungi il tuo sogno di paura a un altro che viene già sognato. Privo di sostegno, il sogno svanirà senza effetti, perché è il tuo sostegno che lo rafforza. 2. Nessuna mente può essere malata finché un'altra mente non concorda che sono separate. Così essere malati è la loro decisione congiunta. Se rinneghi l'accordo, e accetti la parte che svolgi nel rendere reale la malattia, l'altra mente non può proiettare la propria colpa senza il tuo aiuto nel permetterle di percepirsi come separata e lontana da te. Così entrambe le vostre menti non percepiscono il corpo malato da punti di vista separati. Unirti con la mente di un fratello impedisce la causa della malattia e gli effetti che vengono percepiti. La guarigione è l'effetto di menti che si uniscono, come la malattia viene da menti che si separano. 3. Il miracolo non fa nulla proprio perché le menti sono unite e non possono separarsi. Tuttavia, nel sogno, questo è stato invertito e menti separate vengono viste come corpi, che sono separati e non possono unirsi. Non permettere a tuo fratello di essere malato, perché se lo è, lo hai abbandonato al suo sogno condividendolo con lui. Egli non ha visto la causa della malattia dov'è, E tu hai ignorato lo spazio vuoto tra di voi dove la malattia è stata nutrita. Così vi siete uniti nella malattia per preservare non guarito il piccolo spazio vuoto in cui la malattia viene mantenuta attentamente protetta, coccolata e sostenuta col crederci fermamente, per paura che Dio venga a colmare il piccolo spazio vuoto che conduce a Lui. Non combattere la sua venuta con delle illusioni, perché è la sua venuta che vuoi sopra tutte le cose che sembrano luccicare nel sogno. 4. La fine del sogno è la fine della paura, e l'amore non è mai stato nel mondo dei sogni. Lo spazio vuoto è piccolo. Tuttavia contiene i semi della pestilenza e di ogni forma di malattia, perché è un desiderio di tener separato e non di unire. E così sembra dare alla malattia una causa che non è la sua causa. Lo scopo del piccolo spazio vuoto è l'unica causa che la malattia ha, perché è stato fatto per tenerti separato in un corpo che vedi come se fosse la causa del dolore. 5. La causa del dolore è la separazione, non il corpo che ne è solo l'effetto. Tuttavia la separazione non è che uno spazio vuoto che non racchiude nulla, che non fa nulla ed è tanto inconsistente quanto lo spazio vuoto tra le onde che una nave ha lasciato passando. E viene riempito con la stessa rapidità con cui l'acqua si precipita a colmare lo spazio vuoto e con cui le onde lo ricoprono riunendosi. Dov'è lo spazio vuoto tra le onde, quando queste si sono unite e hanno ricoperto lo spazio vuoto che sembrava tenerle separate per un breve istante? Dove sono le cause della malattia, quando le menti si sono unite per chiudere il piccolo spazio vuoto tra di loro in cui sembravano crescere i semi della malattia? 6. Dio costruisce il ponte, ma solo nello spazio lasciato pulito e vacante dal miracolo. Non può far pon da ponte tra i semi della malattia e la vergogna della colpa, perché non può distruggere la volontà aliena che egli non ha creato. Lascia che i suoi effetti scompaiano e non aggrapparti ad essi con mani avide per tenerli per te. Il miracolo li spazzerà tutti via e così farà spazio per colui che vuole venire e far da ponte per suo figlio che ritorna a lui. 7. Conta allora i miracoli d'argento e i sogni dorati di felicità, come i soli tesori che vuoi tenere nel magazzino del mondo. La porta è aperta non ai ladri, ma ai tuoi fratelli affamati che avevano scambiato per oro il luccichio d'un ciottolo e che hanno conservato un mucchio di neve che luccicava come argento. Non hanno lasciato nulla dietro la porta aperta. Cos'è il mondo? Se non un piccolo spazio vuoto percepito per fare a pezzi l'eternità e frammentarlo in giorni, mesi e anni? E cosa sei tu che vivi nel mondo? Se non un'immagine del figlio di Dio fatto a pezzi, ciascuno dei quali è nascosto in un frammento di argilla separato e incerto. 8. Non aver paura, bambino mio, ma lascia che il tuo mondo sia dolcemente illuminato dai miracoli. E dove si vedeva il piccolo spazio vuoto interporsi tra te e tuo fratello, unisciti a lui. Così ora la malattia sarà vista senza causa. Il sogno di guarigione sta nel perdono e ti mostra dolcemente che non hai mai peccato. Il miracolo non ti lascerà alcuna prova della colpa come testimone di ciò che non è mai stato. E nel tuo magazzino esso farà un luogo di accoglienza per tuo padre e per il tuo sé. La porta è aperta, così che possano venire tutti coloro che non vogliono più morire di fame, ma vogliono godere del banchetto di abbondanza che lì viene apparecchiato davanti a loro. Ed essi si incontreranno con i tuoi invitati ai quali il miracolo ha chiesto di venire a te. 9. Questo è un banchetto davvero dissimile da quelli che ha mostrato il sognare del mondo, perché qui più ciascuno riceve, più ne rimane da condividere per tutti gli altri. Gli ospiti hanno portato con sé una riserva illimitata e nessuno viene privato o può privare qualcuno di qualcosa. Qui c'è un banchetto che il padre offre a suo figlio e lo condivide equamente con lui. E nel loro condividere non ci può essere alcuno spazio vuoto, nel quale l'abbondanza esiti e si assottigli. Qui gli anni di carestia non entrano, perché il tempo non incombe su questo banchetto che non ha fine, perché l'amore ha apparecchiato la sua tavola nello spazio che sembrava separare i tuoi ospiti da te. Quarto. L'unione più grande. 1. Accettare l'espiazione per te stesso significa non dare sostegno ai sogni di malattia e di morte di qualcun altro. Significa che non condividi il suo desiderio di separare e non gli permetti di ritorcere le sue illusioni contro se stesso, né tantomeno desideri che esse ricadano su di te. Così non avranno alcun effetto e sei libero dai sogni di dolore perché permetti a lui di esserlo. A meno che tu non lo aiuti, proverai dolore con lui perché questo è il tuo desiderio e diventerai un personaggio del suo sogno di dolore così come lui dei tuoi. Così tu e tuo fratello diventate entrambe illusioni e senza identità. Puoi essere chiunque o qualsiasi cosa, a seconda di chi è il sogno malvagio che condividi. Puoi essere sicuro di una sola cosa, che tu sei malvagio perché condividi i sogni di paura. 2. C'è un modo per trovare certezza proprio qui e ora. Rifiuta di essere una parte di sogni di paura, qualunque forma assumano. Perché in essi perderai la tua identità. Troverai te stesso non accettando quei sogni come causa della tua identità e come qualcosa che ti dà i suoi effetti. Sei separato da essi, ma non sei separato da colui che li sogna. Così separi il sognatore dal sogno, ti unisci con l'uno ma lasci andare l'altro. Il sogno non è che un'illusione nella mente, ed è alla mente che ti vuoi unire, mai al sogno. È il sogno di cui hai paura, non la mente. Li vedi come se fossero la stessa cosa perché pensi che tu non sei che un sogno, non sai cos'è reale e cosa non è altro che un'illusione in te stesso e non sai distinguerli. 3. Come te, tuo fratello pensa di essere un sogno. Non condividere la sua illusione su se stesso perché la tua identità dipende dalla sua realtà. Pensa a lui piuttosto come a una mente nella quale permangono tuttora le illusioni. Ma che ti è fratello? Ciò che fa di lui un fratello non deriva da ciò che sogna né il suo corpo. L'eroe del sogno è tuo fratello. È la sua realtà che è tuo fratello, come la tua lo è per lui. La tua mente e la sua sono unite nella fratellanza. Il suo corpo e i suoi sogni non sembrano che produrre un piccolo spazio vuoto laddove i tuoi sono uniti ai suoi. Quattro. E tuttavia tra le vostre menti non c'è alcuno spazio vuoto. Così unirti ai suoi sogni, no? E non incontrarlo, perché i suoi sogni ti separano da lui. Liberalo quindi, puntando semplicemente sulla fratellanza e non sui sogni di paura. Permettigli di riconoscere chi è, non sostenendo le sue illusioni con la tua fede, perché se lo farai avrai fede nelle tue. Avendo fede nelle tue, egli non sarà liberato e tu sarai tenuto asservito ai suoi sogni. E sogni di paura infesteranno il piccolo spazio vuoto abitato solo da illusioni che hai sostenuto nella mente di tuo fratello. Cinque. Sii certo che se farai la tua parte, egli farà la sua, perché si unirà a te lì dove sei. Non invitarlo a incontrarti nello spazio vuoto che c'è tra di voi, o crederai che è la tua realtà così come la sua. Non puoi fare la sua parte, ma questo è ciò che fai quando diventi una figura passiva nei suoi sogni, invece di un sognatore a sé stante. L'identità nei sogni è senza significato, perché il sognatore e il sogno sono una cosa sola. Chi condivide un sogno deve essere il sogno che condivide, perché nel condividere si produce una causa. 6. Condividi confusione e sarai confuso, perché nello spazio vuoto non esiste un sé stabile. Ciò che è la stessa cosa sembra diverso perché ciò che è la stessa cosa sembra essere dissimile. I suoi sogni sono i tuoi perché permetti che lo siano. Ma se metti via i tuoi, lui sarà libero da essi e anche dai suoi. I tuoi sogni sono testimoni dei suoi e i suoi attestano la verità dei tuoi. Tuttavia, se vedi che non c'è alcuna verità nei tuoi, i suoi sogni svaniranno ed egli comprenderà cos'è stato a fare il sogno. 7. Lo Spirito Santo è in entrambe le vostre menti ed egli è uno, perché non vi è alcuno spazio vuoto che separa la sua unità da esso. Lo spazio vuoto tra i vostri corpi non ha importanza perché ciò che è unito in lui è sempre uno. Nessuno è malato se qualcun altro accetta la sua unione con lui. Il suo desiderio di essere una mente malata e separata non può rimanere senza un testimone o una causa. Ed entrambi svaniscono se qualcuno vuole essere unito a lui. Egli ha sogni in cui era separato da suo fratello, che non condividendo il suo sogno, ha lasciato vacante lo spazio tra di loro. E il padre viene a unirsi a suo figlio, che è unito allo Spirito Santo. Otto. La funzione dello Spirito Santo è di prendere l'immagine frammentata del Figlio di Dio e di rimettere a posto i pezzi. Mostra questa immagine santa, interamente guarita, a ogni pezzo separato che pensa di essere di per sé un'immagine completa. Egli offre a ciascuno la sua identità, che rappresenta l'intera immagine, invece del solo piccolo pezzo rotto che sosteneva di essere. E quando vedrà questa immagine, riconoscerà se stesso. Se non condividi il sogno malvagio di tuo fratello, questa è l'immagine che il miracolo porrà nel piccolo spazio vuoto, lasciato pulito da tutti i semi di malattia e di peccato. E qui il padre riceverà suo figlio, perché suo figlio è stato misericordioso con se stesso. 9. Ti ringrazio, padre, perché so che tu verrai a colmare ogni piccolo spazio vuoto che si trova tra i frammenti del tuo santo figlio. La tua santità completa e perfetta sta in ciascuno di essi, ed essi sono uniti perché ciò che è in uno è in tutti loro. Come è santo il più piccolo granello di sabbia, quando viene riconosciuto come parte dell'immagine completa del Figlio di Dio. Le forme che i frammenti sembrano prendere non significano nulla, perché l'intero è in ciascuno, e ogni aspetto del Figlio di Dio è esattamente uguale a ogni altra parte. 10. Non unirti ai sogni di tuo fratello, ma unisciti a lui, e dove ti unisci a suo figlio, lì è il padre. Chi cerca sostituti quando percepisce di non aver perso nulla? Chi vorrebbe avere i benefici della malattia quando ha ricevuto la semplice felicità della salute? Ciò che Dio ha dato non può essere una perdita, e ciò che non viene da lui non ha effetti. Cosa quindi vuoi percepire nello spazio vuoto? I semi della malattia vengono dal credere che ci sia gioia nella separazione e che rinunciarvi sarebbe un sacrificio. Ma i miracoli ne sono il risultato quando non insisti nel vedere nello spazio vuoto quello che non c'è. La tua disponibilità a lasciare andare le illusioni è tutto ciò che richiede il guaritore del Figlio di Dio. Egli porrà il miracolo della guarigione dove c'erano i semi della malattia e non ci sarà perdita, ma solo guadagno. 5. L'alternativa ai sogni di paura. 1. Cos'è il sentirsi ammalato se non sentirsi limitato? Uno staccarsi e separarsi da qualcosa? Uno spazio vuoto che viene percepito tra te e tuo fratello e ciò che ora viene visto come salute? Così il bene è visto come se fosse all'esterno e il male all'interno. E così la malattia è separare il sé dal bene e tener dentro il male. Dio è l'alternativa ai sogni di paura. Chi li condivide non potrà mai condividerlo, ma chi ritrae la propria mente dal condividerli lo sta condividendo. Non c'è altra scelta, nulla può esistere se non lo condividi. E tu esisti perché Dio ha condiviso con te la sua volontà, cosicché la sua creazione potesse creare. 2. È il condividere i sogni malvagi di odio e di cattiveria, di amarezza e morte, di peccato e sofferenza, di dolore e perdita che li rende reali. Se non sono condivisi, vengono percepiti come privi di significato. La paura è svanita da essi perché non hai dato loro il tuo sostegno. Dove la paura è svanita, lì deve venire l'amore perché non ci sono che queste alternative. Dove una appare, l'altra scompare. E quella che condividi diventa l'unica che hai. Hai solo quella che accetti perché è l'unica che desideri avere. 3. Non condividi i sogni malvagi se perdoni il sognatore e percepisci che egli non è il sogno che ha fatto. Così non può essere parte del tuo, dal quale siete entrambi liberi. Il perdono separa il sognatore dal sogno malvagio e quindi lo libera. Ricorda che se condividi un sogno malvagio, crederai di essere il sogno che condividi e avendone paura, non vorrai conoscere la tua identità perché penserai che sia spaventosa. Negherai il tuo sé e camminerai in una terra sconosciuta che il tuo creatore non ha fatto e dove sembri essere qualcosa che non sei. Farai guerra al tuo sé, che sembrerà essere il nemico, e attaccherai tuo fratello in quanto parte di ciò che odi. Non c'è compromesso, sei il tuo sé o un'illusione. Cosa può esserci tra l'illusione e la verità? Una via di mezzo in cui puoi essere una cosa che non sei. Deve essere un sogno e non può essere la verità. Quattro. Hai concepito un piccolo spazio vuoto tra le illusioni e la verità per farne il luogo dove trovare tutta la tua sicurezza e dove il tuo sé è nascosto in modo sicuro da ciò che hai fatto. Qui hai stabilito un mondo malato e questo è il mondo che gli occhi del corpo percepiscono. Qui si trovano i suoni che ode, le voci per udire le quali sono state fatte le sue orecchie. Tuttavia le immagini e i suoni che il corpo può percepire sono privi di significato. Esso non può vedere né udire, non sa cosa è vedere e a cosa serve l'udire. Così è incapace di percepire come lo è di giudicare, di comprendere o di conoscere. I suoi occhi sono ciechi, le sue orecchie sono sorde. Non può pensare e così non può avere effetti. 5. Cosa ha creato Dio con lo scopo di essere malato? E cosa può esistere che non abbia creato Lui? Non permettere ai tuoi occhi di vedere un sogno, alle tue orecchie di recare testimonianza all'illusione. Sono state fatte per vedere un mondo che non c'è, per udire voci che non possono emettere alcun suono. Ma ci sono altri suoni e altre immagini che possono essere viste, udite e comprese, poiché gli occhi e le orecchie sono sensi senza senso e non fanno che riportare ciò che vedono e odono. Non sono loro a vedere e a udire, ma tu, che hai messo insieme ogni parte tagliuzzata, ogni pezzetto e brandello di evidenza senza senso, e ne hai fatto un testimone del mondo che vuoi. Non permettere agli occhi e alle orecchie del corpo di percepire questi innumerevoli frammenti che vengono visti nello spazio vuoto che hai immaginato, e non lasciare che si persuadano chi li ha fatti che la sua immaginazione è reale. 6. La creazione dimostra la realtà, perché condivide la funzione che tutta la creazione condivide. Non è fatta di pezzettini di vetro, un pezzo di legno, un filo, forse due, tutti messi insieme per attestarne la verità. La realtà non dipende da ciò. Non c'è alcuno spazio vuoto che separa la realtà dai sogni e dalle illusioni. La verità non ha lasciato per essa alcuno spazio in alcun momento o luogo, perché essa riempie ogni momento e ogni luogo e li rende completamente indivisibili. 7. Tu che credi che ci sia un piccolo spazio vuoto tra te e tuo fratello, non vedi che è qui che siete come prigionieri, in un mondo percepito come se esistesse qui? Il mondo che vedi non esiste, perché il luogo ove lo percepisci non è reale. Lo spazio vuoto è accuratamente nascosto nella nebbia, e immagini offuscate sorgono per coprirla con forme vaghe e incerte, sembianze mutevoli, eternamente insicure e inconsistenti. Tuttavia, nello spazio vuoto non c'è nulla. Non ci sono segreti terrificanti e sepolcri oscuri dai quali il terrore sorge dalle ossa della morte. Guarda il piccolo spazio vuoto e guarderai l'innocenza e la vacuità del peccato che vedrai in te stesso quando avrai perso la paura di riconoscere l'amore. Sesto. Le promesse segrete. 1. Chi punisce il corpo è folle, poiché qui è dove si vede il piccolo spazio vuoto che di fatto non esiste. Il corpo non ha giudicato se stesso, né ha fatto di se stesso ciò che non è. Non cerca di fare del dolore una gioia o di cercare piacere duraturo nella polvere. Non ti dice qual è il suo scopo e non può comprendere qual è. Non vittimizza perché non ha volontà, né preferenze o dubbi, non si domanda che cosa sia, e così non ha bisogno di essere competitivo. Può essere vittimizzato, ma non si può sentire una vittima. Non accetta alcun ruolo, ma fa ciò che gli viene detto, senza attaccare. 2. È davvero un punto di vista senza senso ritenere responsabile della vista una cosa che non può vedere e biasimarla per i suoni che non ti piacciono nonostante non possa udire. Non soffre delle punizioni che gli infliggi perché non ha sensazioni. Si comporta nel modo che vuoi, ma non ne fa mai la scelta, non è nato e non muore. non può che seguire senza scopo il cammino sul quale è stato posto. E se quel cammino viene cambiato, cammina altrettanto facilmente in un'altra direzione. Non prende posizione e non giudica la strada che percorre. Non percepisce alcuno spazio vuoto perché non odia. Può essere usato per odiare, ma non può, per questo, essere reso odioso. 3. Il corpo non sa cos'è che odi e temi, che detesti e che vuoi. Lo mandi avanti per cercare separazione ed essere separato. E poi lo odi non per ciò che è, ma per l'uso che ne hai fatto. Rifuggi da ciò che vede e che sente e odi la sua fragilità e la sua piccolezza. Disprezzi i suoi atti, ma non i tuoi. Esso vede e agisce per te. Sente la tua voce ed è piccolo e fragile secondo il tuo desiderio. Sembra punirti e meritare così il tuo odio per le limitazioni che ti porta. Tuttavia hai fatto di esso un simbolo delle limitazioni che vuoi che la tua mente abbia, veda e mantenga. 4. Il corpo rappresenta lo spazio vuoto tra quel pezzettino di mente che chiami tua e tutto il resto di ciò che è veramente tuo. Lo odi, tuttavia pensi che sia il tuo sé. E che senza di esso il tuo sé sarebbe perduto. Questa è la promessa segreta che hai fatto con ogni fratello che cammina separato. Questa è la promessa segreta e solenne che rinnovi ogni volta che ti percepisci attaccato. Nessuno può soffrire se non si sente attaccato e soccombente all'attacco. Ogni promessa alla malattia si trova inespressa e inaudita nella coscienza. Ma è la promessa fatta a un altro di essere da lui ferito e di attaccarlo a tua volta. 5. La malattia è rabbia rivolta al corpo, così che provi dolore. È l'effetto evidente di ciò che è stato fatto in segreto, in accordo col desiderio segreto di un altro, di essere separato da te, così come tu vuoi essere separato da lui. A meno che entrambi siate d'accordo che questo è il vostro desiderio, non può avere alcun effetto. Chiunque dica non c'è alcuno spazio vuoto tra la mia mente e la tua, ha mantenuto la promessa di Dio, non la sua insignificante promessa di essere per sempre devoto alla morte. E con la sua guarigione, suo fratello è guarito. 6. Lascia che questo sia il tuo accordo con ciascuno, che tu sia uno con lui e non separato. E lui manterrà la promessa che fai con lui, perché è la promessa che ha fatto a Dio come Dio l'ha fatta a lui. Dio mantiene le sue promesse, suo figlio mantiene la sua. Quando lo ha creato, suo padre disse: Tu sei il mio beneamato e io il tuo per sempre. Sii perfetto come me stesso perché non potrai mai essere separato da me. Suo figlio non si ricorda di aver risposto lo voglio, nonostante egli sia nato da quella promessa. Tuttavia, Dio glielo ricorda ogni volta che non condivide la promessa di essere malato, ma lascia che la sua mente sia guarita e unificata. Le sue promesse segrete sono senza potere davanti alla volontà di Dio, di cui egli condivide le promesse, e ciò che egli sostituisce non è la sua volontà, poiché egli ha promesso se stesso a Dio. 7. L'arca della sicurezza. 1. Dio non chiede nulla a suo e suo figlio come lui non ha bisogno di chiedere nulla, perché non c'è alcuna mancanza in lui. Uno spazio vuoto. Una piccola distanza sarebbe una mancanza, ed è solo lì che potrebbe volere qualcosa che non ha. Uno spazio vuoto dove Dio non c'è, un vuoto tra il padre e il figlio, non è la volontà di entrambi che hanno promesso di essere uno. La promessa di Dio è una promessa a se stesso e non c'è nessuno che potrebbe essere infedele a ciò che egli vuole come parte di ciò che egli è. La promessa che non ci sia alcuno spazio vuoto tra lui e ciò che egli è non può essere falsa. Quale volere può interporsi tra ciò che deve essere uno e nella cui interezza non può esserci spazio vuoto? 2. La bellissima relazione che hai con tutti i tuoi fratelli è parte di te stesso, perché è parte di Dio stesso. Non sei forse malato se neghi a te stesso la tua interezza e la tua salute, la fonte di aiuto, il richiamo alla guarigione e il richiamo a guarire? Il tuo Salvatore aspetta la guarigione e il mondo aspetta con lui. Né tu sei separato da esso, perché la guarigione sarà una o non sarà affatto, perché la guarigione si trova nella sua unità. Come Cosa potrebbe correggere la separazione se non il suo opposto? Non c'è una via di mezzo in alcun aspetto della salvezza. O l'accetti completamente o non l'accetti affatto. Ciò che non è separato deve essere unito e ciò che è unito non può essere separato. 3. O c'è uno spazio vuoto tra te e tuo fratello o siete una cosa sola. Non c'è via di mezzo, nessun'altra scelta e nessuna fedeltà da dividere tra i due. Una fedeltà divisa non è che mancanza di fede in entrambe e ti fa solamente girare dappertutto per aggrapparti incerta a ogni pagliuzza che sembri offrire qualche promessa di sollievo. Ma chi può costruire la propria casa sulla paglia e contare su di essa come rifugio contro il vento? Il corpo può essere una casa di questo genere perché gli manca un fondamento nella verità. E tuttavia a causa di ciò, può essere visto non come la tua casa, ma semplicemente come un aiuto per raggiungere la casa ove Dio dimora. 4. Con questo come scopo il corpo è guarito. Non è usato per essere testimone del sogno della separazione e della malattia, e non viene inutilmente biasimato per ciò che non ha fatto. Serve per aiutare la guarigione del figlio di Dio e per questo scopo non può essere malato. Non si unirà a uno scopo che non è il tuo e tu avrai scelto che non sia malato. Tutti i miracoli si basano su questa scelta e ti vengono dati nell'istante in cui la fai. Nessuna forma di malattia ne è immune, perché la scelta non può essere fatta in termini di forma. La scelta della malattia sembra essere una scelta di forma, tuttavia è una, così come il suo opposto. E conseguentemente, tu sei malato o stai bene. 5. Ma mai da solo. Questo mondo non è che il sogno che tu possa essere da solo e pensare senza influenzare coloro che sono separati da te. Essere solo deve significare che sei separato e se lo sei non puoi che essere malato. Questo sembra provare che devi essere separato. Ma tutto ciò che significa è che hai cercato di mantenere la promessa di essere fedele alla mancanza di fede. Ma la mancanza di fede è malattia. È come la casa costruita sulla paglia. Sembra essere piuttosto solida e resistente di per sé, tuttavia la sua stabilità non può essere giudicata separatamente dalle sue fondamenta. Se poggia sulla paglia, non c'è bisogno di sbarrare la porta, chiudere le finestre, serrare il cavistello. Il vento la scoperchierà, verrà la pioggia e la trascinerà nell'oblio. 6. Che senso ha cercare di essere al sicuro in ciò che è stato fatto per il pericolo e la paura? Perché appesantirlo ulteriormente con lucchetti, catene e pesanti ancoraggi quando la sua debolezza sta non in se stesso, ma nella fragilità del piccolo spazio vuoto fatto di niente sulla quale si basa? Cosa può essere sicuro se poggia su un'ombra? Costruiresti forse la tua casa su ciò che crollerà sotto il peso di una piuma? 7. La tua casa è costruita sulla salute di tuo fratello, sulla sua felicità, sulla sua assenza di peccato e su ogni cosa che suo padre gli ha promesso. Nessuna promessa segreta che hai fatto al suo posto ha scosso le fondamenta della sua casa. I venti soffieranno su di essa, la pioggia la martellerà, ma senza effetto. Il mondo verrà spazzato via e tuttavia questa casa resisterà per sempre, perché la sua forza non risiede solo in se stessa. È l'arca della sicurezza che si basa sulla promessa di Dio che suo figlio è per sempre al sicuro in lui. Che spazio vuoto potrà mai interporsi tra la sicurezza di questo rifugio e la sua fonte? Da qui il corpo può essere visto per quello che è, né di maggiore né di maggior valore, nella misura in cui può essere usato per liberare il figlio di Dio perché ritorni alla sua dimora. E con questo santo scopo è reso dimora della santità per un po', perché condivide la volontà di tuo padre con te.